Buon pomeriggio a tutti allora e diamo inizio a questo consiglio. Un saluto al sindaco, alla dottoressa Brighenti che mi supporta in questa nuova assise. Ringrazio i consiglieri presenti e vedo che due consiglieri sono assenti, giustificati, che hanno inoltrato una mail di assenza. Un saluto anche al pubblico e al pubblico da casa che ci segue in diretta streaming audio. Allora, prima di dare inizio a questo nuovo consiglio, facciamo un elenco dei presenti. Casagrande Susanna.
Presente.
Concin Mariano presente. Dal Fovo Michele, assente giustificato. Dalla Vita Danilo.
Presente.
De Vigili Danilo.
Presente.
De Vigili Giorgio.
Presente.
Franzoi Mattia.
Presente.
Gasperetti Bruno.
Presente.
Girardi Cristian.
Presente.
Kaiserman Alessio.
Presente.
Martinati Sara.
Presente.
Merlo Nicola.
Presente.
Pellegatti Matteo.
Presente.
Roncador Rosa.
Presente.
Taita Andrea è assente. Tortolo Federico.
Presente.
Weber Marco.
Presente.
E Zenari Carlotta.
Presente.
Quindi siamo nel numero corretto per portare avanti i lavori. Allora, prima di iniziare l'ordine del giorno, procediamo anche alla nomina degli scrutatori. Indico Gasperetti e Weber. Ok, siete d'accordo? Va bene. Allora, iniziamo la trattazione dell'ordine del giorno, che al primo punto vede la mozione del consigliere De Vigili Giorgio sulla ZTL in centro storico. Prego, consigliere De Vigili.
Grazie Presidente. Leggo la mozione. Il centro storico di un comune è quella parte del territorio avente palazzi e agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale. Costituisce la testimonianza concreta della complessità culturale, delle stratificazioni insediative e dei cambiamenti sociali, economici e politico-istituzionali che lì si sono prodotti e sedimentati. I centri storici hanno qualità diverse, ma sono tutti densi di tracce del passato, della storia, dei luoghi, delle vite degli uomini e delle comunità che in essi vivono o hanno vissuto e che è necessario conservare. Pensate al nostro centro storico, alla bellezza dei suoi palazzi di alto valore architettonico e in particolare a Corso Mazzini, che nella prima parte è chiamata il Listone. Un corso storico che abbiamo imparato a conoscere anche attraverso le immagini di vecchie cartoline raccolte con dedizione dai concittadini Sergio Polo, Mariano Concin e Gianfranco Franzoi e nelle tele di pittori come quelle di Giuseppe Angelico Dalla Brida e il suo bellissimo quadro intitolato Il gioco del bracciale, datato 1905. Fatte queste premesse, appare auspicabile pensare a riqualificare il centro storico di Mezzo Lombardo attraverso non solo la manutenzione attenta dei palazzi storici e la valorizzazione delle componenti artistiche, ma anche con una profonda rivisitazione della mobilità urbana, in quanto non può e non deve essere considerato il luogo dove accogliere automobili e i loro parcheggi, né appartenere solo ai residenti o ai commercianti ivi locati. In questo senso si propone di realizzare una zona a traffico limitato, ZTL, che è l'area del centro storico in cui possono accedere e circolare solo gli automezzi autorizzati. Le ZTL sono presenti in una miriade di comuni, grandi e piccoli, da nord a sud. Alcuni esempi a noi vicini, Mezzocorona, Cles, Malé, Trento e in tantissimi altri comuni del Trentino. È dunque acclarato che la ZTL migliora la qualità della vita, la sicurezza, aumenta il valore patrimoniale e accresce l'attrattività commerciale. Non solo. Più salute, con minore inquinamento atmosferico e maggiore attività motoria, più verde e arredi urbani, incremento della disponibilità di spazi per pedoni e ciclisti, di aggregazione e socializzazione tra i cittadini. Per la realizzazione della ZTL sarà necessario 1. Effettuare una verifica puntuale delle necessità di parcheggi a servizio del centro storico, sia per i residenti che per le attività commerciali e terziarie. 2. Accompagnare questa iniziativa da un percorso partecipato di confronto con i residenti e gli operatori allo scopo di introdurre soluzioni condivise e sostenibili per chi vive e lavora in centro. 3. Tutelare i residenti con l'ingresso dei mezzi privati e di trasporto mediante sistemi di accesso automatizzati. Tutto ciò premesso ed evidenziato, si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a 1. Effettuare uno studio di fattibilità sulla realizzazione della ZTL del centro storico in previsione della realizzazione di una ZTL in corso Mazzini Liston. 2. Allargare lo studio alla riqualificazione dell'assetto urbano generale. 3. Adottare politiche di sostegno e di promozione delle attività commerciali locali. 4. Attivare politiche sostenibili che vedano i cittadini protagonisti di scelte consapevoli sul proprio stile di vita.
Grazie, consigliere Vigili. Lascio la parola al sindaco, la chiesta. Prego, sindaco.
Grazie, presidente. Buonasera a tutti. Il tema della mozione è evidentemente un tema importante, un tema che è nell'agenda della maggioranza, un tema che è stato ampiamente discusso ed è stato oggetto di ampia discussione, mi viene da dire, anche nella scorsa campagna elettorale. È stato uno di quei temi dove le posizioni tra l'attuale maggioranza e l'attuale minoranza erano evidentemente diverse, quindi coerentemente mi sembra di poter dire, insomma, la mozione rispecchia un po' quelle che erano le intenzioni e i programmi del consigliere De Vigili. Altrettanto coerentemente rispetto a quello che noi avevamo previsto nel nostro programma elettorale, noi oggi ribadiamo quella che è la nostra posizione, cioè quella di dire: secondo noi a Mezzo Lombardo è importante in questo momento innanzitutto riuscire a dotare il centro storico di parcheggi idonei e numericamente e funzionalmente alla fruizione del centro storico stesso. Sappiamo che in Piazza San Giovanni è stato fatto un lavoro importante, 20 posti auto sono stati ultimati nello scorso autunno, altri 20 posti auto sono stati ultimati recentemente e sono in attesa del collaudo amministrativo per essere messi a disposizione della popolazione. Il progetto di riqualificazione di Piazza Vittoria sta proseguendo. All'interno di questo progetto più ampio di riqualificazione sono previsti anche un'altra quarantina di posti auto da mettere a disposizione del centro storico, assieme alla trentina di posti auto che il Comune già possiede sotto Piazza Erbe, quindi un centinaio, come abbiamo detto tante volte, di posti auto messi a disposizione del centro storico e soprattutto degli avventori che, speriamo, del centro storico e di tutto ciò che esso rappresenta poi vorranno fruire. Abbiamo sempre detto di voler attendere il completamento di queste opere per fare un ragionamento complessivo su quelle che possono essere le opportunità di rilancio del nostro centro storico stesso. Abbiamo sempre detto soprattutto che una volta messe nelle condizioni, le infrastrutture di essere idonee per rilanciare il centro storico, c'è bisogno però anche di un ragionamento complessivo con chi nel centro storico abita e con chi nel centro storico lavora, quindi con la parte commerciale del nostro centro storico e con gli abitanti che invece lì naturalmente ci vivono. Noi oggi ribadiamo questi che per noi sono concetti fondamentali, quindi ribadiamo che vogliamo già dall'autunno avviare una discussione, visto che si è ricostituito finalmente, questo è un tema importante, un comitato rappresentativo dei nostri commercianti a Mezzo Lombardo. Vogliamo cominciare nell'autunno quindi a coinvolgere in alcuni ragionamenti i commercianti, altrettanto abbiamo intenzione di fare con i residenti del nostro centro storico, proprio perché si possa avere un quadro chiaro, ma soprattutto un progetto chiaro, delle intenzioni chiare su quello che può essere lo sviluppo da dare al nostro centro quando questi parcheggi saranno ultimati, presumibilmente, insomma, nell'estate dell'anno prossimo. Quindi questa è la posizione della maggioranza, è la posizione coerente con quello che era il nostro programma elettorale, la posizione coerente anche con l'idea di sviluppo che abbiamo voluto e che ci siamo voluti dare rispetto al nostro centro storico. E nella prossima primavera speriamo di inaugurare anche il centro culturale a sud del centro, la piazza, la nuova piazza Vittoria con i parcheggi che descrivevo prima nell'estate, quindi avremo anche un quadro infrastrutturale generale diverso, importante, strategico per riqualificare il centro. Tutti questi argomenti naturalmente saranno oggetto delle discussioni che avvieremo con residenti e commercianti, con loro vogliamo confrontarci prima di assumere qualsiasi tipo di decisione, perché è evidente che poi un'amministrazione deve, lo abbiamo sempre detto, deve assumersi la responsabilità di decidere, però secondo noi responsabilità di decidere in questo caso fa rima anche con assoluta consapevolezza di dover assolutamente confrontarsi con queste due categorie, perché sono categorie importanti, sono categorie che meritano il rispetto dell'amministrazione comunale che rispetto a scelte come questa deve cercare di trovare la più ampia condivisione possibile. Per questo motivo annunciamo il nostro voto di astensione rispetto alla mozione che è stata presentata dal consigliere De Vigini.
Grazie Sindaco.
Una breve replica, perché insomma mi sembra di capire che siamo tutti d'accordo sul fatto di riqualificare il centro storico attraverso una zona a traffico limitato. E apprendo adesso che il Sindaco ha già intenzione di iniziare in autunno, mi sembra di capire questa audizione. E la mia mozione in realtà volevo appunto sollecitare questa cosa. L'idea mia era un po' diversa, era quella di fare già una sperimentazione per 3 mesi, chiaramente anticipandola ai commercianti, anche ai residenti, con un divieto di sosta, di parcheggio, e considerando chiaramente il carico e scarico, togliendo gli stalli, e con la possibilità di modificare anche il nostro progetto comunque in corso d'opera. E per cui era più l'idea di stimolare, in qualche maniera accelerare questo processo, perché l'idea dei parcheggi chiaramente è corretta, si tratta in realtà di spostare 10 parcheggi lungo il corso Listone, ce ne sono 20 mi sembra a disposizione nella piazza Erbe del comune, no? Potrebbero teoricamente, faccio un esempio, essere resi gratuiti per un periodo, in modo che riusciremo a coprire questa esigenza, e mi sembrerebbe invece di dare un segnale importante alla popolazione di poter in qualche maniera anche incidere su una volontà non solamente tecnica ma anche politica nel ridare, diciamo, una riqualificazione a una parte seppur piccola del paese. E per cui un'idea anche un po' nuova, più dinamica, di cittadina, senza sprecare, diciamo, del tempo. Capisco perfettamente la logica dei parcheggi, il fatto che sono stati fatti in Piazza San Giovanni, che sono in procinto di essere consegnati, o comunque di essere fatti in Piazza Vittoria, però la mia era di stimolo al tempo di poter in qualche maniera già iniziare a costruire una zona a traffico limitato all'interno del centro storico. Credo che ci siano già adesso, a parere mio, però voglio dire, questo è il mio parere, insomma, quello che può contare, anche perché credo ci siano dei tecnici anche in grado di poterlo dire, però in qualche maniera iniziare già a discutere, a poter fare, a mettere in atto una zona a traffico limitato. Come avete letto sui giornali, sono questioni molto attuali, sia a Rovereto che a Trento, di aperture di zone a traffico limitate. Sono contento che siamo tutti d'accordo, insomma, nel farlo. La tempistica, magari, ecco, se voi date il voto di astensione, la mia comunque è una sollecitazione a veramente a fare, a mettersi di buona lena per poter fare, diciamo, la zona a traffico limitato in via Mazzini.
Grazie, consigliere Vigili. Breve replica del sindaco, prego.
Sì, in maniera molto breve. Leggiamo spesso, insomma, sulla stampa, ma in Trentino come nel resto d'Italia si parla spesso di zone a traffico limitato, delle opportunità che esse possano costituire, e abbiamo visto come la storia anche recente, se non passata, in passato di più, ma anche recentemente, abbiamo notato come proprio la mancata discussione, i mancati ragionamenti con le categorie interessate hanno portato poi evidentemente magari a vanificare anche progetti che erano molto interessanti e molto strategici per lo sviluppo delle comunità locali del nostro Trentino. Proprio da lì noi vogliamo ripartire. È evidente che secondo noi può essere un'opportunità importante immaginare la zona traffico limitato, però abbiamo l'assoluta consapevolezza che perché questo diventi strategico e importante c'è bisogno di un'ampia condivisione, di un'ampia concertazione che porti a renderla un qualcosa che faccia rendere conto prima di tutto gli attori principali poi di quella zona dell'opportunità che viene messa nelle loro mani. Io devo dire che anche recentemente, anche quando con l'assessore Kaiser abbiamo incontrato i commercianti, una parte di commercianti di Mezzo Lombardo, il tema rispetto a qualche anno fa sta diventando molto più importante, sta diventando molto più dibattuto e in molti che magari arrivano o sono arrivati anche da realtà diverse dove questa sperimentazione è già stata fatta, cominciano a capire e cogliere anche l'opportunità che questa situazione potrebbe costituire per la nostra borgata e per lo sviluppo socio-economico della nostra borgata. Ecco, quindi da lì in autunno vorremmo aprire una fase che evidentemente non deve essere una fase che dura anni, naturalmente una fase di qualche mese, dove però sarebbe bello uscire con un modus operandi che poi diventi unico e soprattutto con uno status che metta nelle condizioni tutti di comprendere l'opportunità a cui siamo messi di fronte. Questo ci piacerebbe perché la cosa peggiore per far partire una cosa così importante e così anche, diciamo così, strategicamente per certi versi, ma comunque anche diversa da come siamo abituati a concepire il nostro centro storico, ecco, ci piacerebbe che di fronte a questa situazione ci sia il più ampio consenso possibile. Non pretendiamo evidentemente che naturalmente tutti vadano nella stessa direzione, ci saranno idee diverse, ci sarà modo di confrontarsi e magari anche migliorare quelle che sono magari in partenza le intenzioni e le idee di questa maggioranza o comunque dell'intero Consiglio Comunale. Da lì probabilmente potrà nascere anche qualche opportunità in più che noi oggi magari invece in qualche maniera ignoriamo, e proprio per questo motivo crediamo che quella sia una fase che in questo momento, anche imparando, ripeto, dalle polemiche che abbiamo visto altrove, possa essere importante prendersi qualche mese per però poi partire, tra virgolette, tutti assieme per cercare di cogliere questa opportunità.
Grazie Sindaco. Altro consigliere che vuole prendere la parola? Prego, consigliere Dalla Brida.
Volevo dire semplicemente che sì, è vero, questa scelta, che sicuramente sarà un'innovazione estremamente importante da un punto di vista urbanistico, ma anche in generale per la cittadinanza tutta, deve essere ponderata con attenzione, e le attenzioni che il sindaco, la giunta, pone ai cosiddetti stakeholder, ai portatori di interesse, è più che dovuta. Credo che addirittura questi debbano essere in qualche modo accompagnati verso questa scelta, in modo da capirne capirne la validità, capirne i retroscena e anche risolvere eventuali problemi che potrebbero avvenire anche da un punto di vista viabilistico, perché ricordiamoci che si possono generare del cul-de-sac sulla viabilità che devono in ogni modo essere risolti e spiegati anche a quelli che sono i nostri concittadini. E proprio per questo questa mozione ci trova d'accordo, proprio perché riesce a portare questo argomento a livello di un po' più verso la popolazione, verso tutti, diciamo, e quindi la discussione su questo tema per noi diventa prioritaria per riuscire ad andare oltre e fare qualcosa che sia effettivamente a favore di tutti. Ecco. Detto questo, mi fa piacere che per la primavera prossima probabilmente potremo già avere qualcosa di fattivo da questo punto di vista, augurandomi che sia risolto nel contempo anche il problema dei parcheggi, visto come spauracchio un po' da tutti, ecco, perché sento continuamente parlare della necessità di parcheggi senza poi avere una politica, come ho detto più volte, dei parcheggi che sia razionale, ordinata e in qualche modo con delle regole. deboli, diciamo, ecco. Questa cosa sarebbe l'opportunità di fare anche un po' di piazza pulita su questo tema e magari porre dei, degli obiettivi al, al nostro comune, alla nostra amministrazione, riferiti alla necessità oggettiva dei parcheggi, alla loro collocazione, alle logiche di utilizzo e al, alle varie magari zone. In altri luoghi si parla di, del primo anello, del secondo anello, di logiche distributive dei parcheggi, da noi semplicemente sono righe bianche sul, sul pavimento che determinano solo degli spazi dove mettere dei mezzi. Grazie.
Grazie consigliere Labrida. Altri rappresentanti di gruppo? Sì, prego Marco.
Beh, io faccio solo la dichiarazione di voto. Noi, come è già stato detto, anche noi, io e Carlotta, votiamo a favore della mozione. Personalmente credo che le zone senza macchine portino solo beneficio e spero vivamente che quando verrà fatta questa riunione con i commercianti ci siano dei commercianti che capiscono questo, perché è un dato di fatto, dappertutto dove ci sono le zone senza macchine c'è un vantaggio per i commercianti, quindi veramente farei fatica a capire se i commercianti non fossero d'accordo. Posso capire di più gli abitanti, però gli abitanti credo che se devono fare 3 km per parcheggiare lo posso capire, ma se possono invece che parcheggiare la macchina sotto casa fare un po' di qualche metro per avere un centro storico senza macchine, credo possano farle tranquillamente.
Grazie consigliere Weber. Se non c'è nessun altro che vuole prendere la parola, breve. Prego consigliere De Vigili.
Niente, solamente due cose. E certamente diciamo il confronto con la parte dei commercianti e i residenti è fondamentale. Teniamo presente che comunque a fronte di situazioni che possono in qualche maniera mettere appunto in compromettere alcuni interessi, insomma, la resistenza credo che sia il minimo, insomma, che possiamo avere di fronte a certi tipi di proposte o comunque di modifiche. Io vi chiedo, arrivati a sto punto, mi sembra che siamo tutti d'accordo, e la mia mozione comunque parla già di una verifica puntuale, di un accompagnamento con i residenti, gli operatori, e dov'è il significato della vostra astensione, nel senso che credo che un voto unanime su una mozione, almeno a voce mi sembrate tutti d'accordo, dove diciamo è il motivo della vostra astensione, perché credo che sia strategico dal punto di vista politico anche d'immagine sulla popolazione, sui commercianti e sui residenti, richiesta che io sottoscrivo pienamente parole del sindaco, riuscire a dare un'immagine unitaria del consiglio comunale intero. Ecco, il fatto che l'abbia presentata io non conta nulla, insomma. È molto più significativo il fatto di poter condividere dei pensieri che mi sembrano condivisi all'unanimità, piuttosto che avere una divisione che, insomma, sembrerebbe un po' un paradosso. Ecco, io lo chiedo, poi evidentemente sta nella vostra valutazione.
Grazie consigliere De Vigili. Breve ancora replica del sindaco, prego.
Grazie Presidente, ma no, brevemente, il tema appunto, noi oggi non ci sentiamo di assumere un voto diverso dall'astensione, proprio perché crediamo che in un progetto come questo l'attenzione che si dà rispetto anche al metodo di lavoro che si intende riservare a una questione come questa sia importante, e quindi ci sembra corretto che prima di, perché sarebbe diverso, vede, adesso non voglio assolutamente polemizzare col consigliere Weber, però se noi domani andassimo dai nostri commercianti alla riunione dicendo se voi non cogliete questa opportunità veramente siete fuori dal mondo, probabilmente sarebbe il modo peggiore per chiudere quell'argomento in 30 secondi e non portare a casa nulla. Noi invece vorremmo arrivare a quella riunione in maniera molto, tra virgolette, onesta dal punto di vista politico, dal punto di vista delle intenzioni che sono dell'amministrazione, ma soprattutto con la trasparenza di voler ascoltare quelle che possono essere proposte, divisioni, contrarietà, possibilità in più che noi oggi non valutiamo. E questo è il motivo anche per cui oggi vogliamo tenerci, tra virgolette, passatemi il termine, le mani libere, che non significa che non crediamo in un progetto, che non significa che non possiamo portare avanti tutte quelle belle cose che abbiamo sentito dire oggi in Consiglio Comunale, ma significa che sarebbe partire con il piede sbagliato arrivare ad un confronto libero con dei cittadini che rappresentano interessi evidentemente diversi, commerciali, residenziali, eccetera, sapendo che comunque le tue intenzioni le hai già manifestate in maniera forte approvando per esempio questo tipo di mozione. No, vogliamo arrivare là invece con la possibilità da dare a tutti di mettere davanti il proprio interesse, la propria difficoltà, quelle che possono essere le cose migliorabili e da lì poi partire con la discussione anche qui dentro, ci mancherebbe altro, anche in Consiglio Comunale, soprattutto in Consiglio Comunale, sulla strada poi da intraprendere e da prendere per lo sviluppo della borgata.
Grazie, allora, Sindaco.
Io ho solamente espresso un parere personale dicendo che troverei strano che i commercianti non fossero d'accordo con questa cosa qua, e ho anche detto che i commercianti, lo troverei strano semplicemente perché i commercianti hanno la possibilità di confrontarsi con i commercianti delle altre zone, degli altri paesi dove le zone senza traffico ci sono, per sapere che portano dei benefici. È chiaro ed evidente, sono d'accordo, che non è che si può calare dall'alto, bisogna parlarne, quindi è il mio ragionamento per dire... Personalmente mi aspetto che i commercianti capiscano questa situazione. Capisco di più il fatto che i residenti, che non hanno degli interessi commerciali e hanno solamente interessi personali legittimi, possano essere contrari a dover non poter parcheggiare la macchina sotto casa. Questo volevo dire e basta.
Grazie consigliere, se c'è nessun altro che vuole prendere la parola dei gruppi metto in votazione la mozione presentata dal Consiglio dei Vigili. Prego, segretaria. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La rimanenza, quindi 5 favorevoli e 11 astenuti. Allora passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, che prevede la seconda variazione al bilancio di previsione 2021-2023, assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, articoli 175 e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Lascio la parola all'assessore Martinati.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Entro il 31 luglio di ciascun anno si attua la verifica generale di tutte le voci, sia di entrata che di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa. Questo al fine di mantenere e di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e di verificare il permanere degli equilibri generali del bilancio. Abbiamo quindi richiesto ai responsabili dei servizi informazioni circa l'esistenza di dati o fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo di gestione o di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza o di cassa, ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo di crediti di dubbia esigibilità. In collaborazione quindi con gli uffici si è effettuata una verifica complessiva sulla regolare gestione delle spese e delle entrate, e si è appurato l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere. Con l'occasione quindi abbiamo anche rimpinguato il fondo di riserva per circa 14.000 euro e anche appunto il fondo di crediti di dubbia esigibilità per circa 49.000 euro. L'amministrazione intende inoltre realizzare alcuni interventi aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti negli strumenti di programmazione finanziaria, nonché procedere ad adeguare lo stanziamento di alcuni capitoli la cui dotazione nel corso dell'anno si è rivelata insufficiente nel corso appunto della gestione. Come avete avuto modo di vedere, numerosi sono stati i capitoli oggetto della variazione, e sia la maggior parte chiaramente nel 2021, alcuni anche nel 2022, quindi siamo tutti a disposizione per i chiarimenti che riterrete necessari. Grazie.
Grazie Assessore. Prego Sindaco.
Grazie Presidente, sì. Siamo ad approvare un assestamento che evidentemente arriva in un momento anomalo della vita, diciamo così, amministrativa del Trentino, perché abbiamo verificato anche un po' in corso del nostro assestamento quelle che erano le intenzioni sull'assestamento provinciale, che sono, diciamo così, del tutto fuorché chiare oggi, in quanto ci sono tantissime partite aperte, soprattutto anche con il governo centrale, con lo Stato, per capire se il Trentino poi potrà beneficiare di qualche altra risorsa che potrebbe arrivare probabilmente nell'autunno rispetto a tutti quelli che sono gli impegni che ci siamo assunti come Trentino nei confronti dello Stato con il patto di Milano, quindi con il diciamo così il risanamento dei conti pubblici statali, rispetto a tutti quelli che sono anche i crediti che il Trentino vanta nei confronti dello Stato, dove sembra che ci sia una trattativa aperta importante per capire se qualche risorsa in più possa arrivare, proprio perché per effetto della pandemia naturalmente le nostre risorse sono vertiginosamente calate, e lo sono a tal punto che, ed è un motivo questo di preoccupazione ampia in tutto il sistema dei comuni, nell'assestamento provinciale non c'è ancora traccia del fondo ex FIM comunale per il 2022. Questo significa, in parole molto povere, ma è giusto dirsele qui dentro, che noi oggi non saremo in grado di chiudere il bilancio comunale di previsione dell'anno 2022, perché senza l'ex FIM, con tutta franchezza, non credo, almeno in sede previsionale, è vero che poi in sede consuntiva quasi mai le cifre, diciamo così, il fondo ex FIM è andato a contribuire al pareggio di bilancio, è altrettanto vero che però in fase previsionale quasi sempre, credo anche noi, abbiamo utilizzato questo tipo di risorse. Quindi è una stagione evidentemente molto incerta, sono incerte le risorse che saranno messe a disposizione dei comuni. Sembra che in questo assestamento, che è in corso di approvazione in questi giorni da parte del Consiglio Provinciale, sarà la settimana prossima, credo, in corso di approvazione, ci potranno essere, speriamo, risorse da destinare ai comuni in tema di budget. Sembra che si potrà, probabilmente, speriamo assolutamente, probabilmente arrivare ad avere almeno quei 20 milioni, quei 40 milioni che i comuni avevano, di cui i comuni avevano potuto beneficiare negli ultimi due anni, che sono comunque sempre molto inferiori a quelli degli anni passati, ma che garantirebbero alle casse comunali, per esempio del nostro comune, all'incirca 300-350 mila euro d'entrata. Oggi ne abbiamo ricevuti soltanto 70, con il nostro assestamento che è andato nella direzione che avevamo già anticipato in aula qualche settimana fa, un mesetto fa, cioè quella di provare a dare rilancio a quella che è la vita socio-economica del Paese. Abbiamo provato a cercare di dare un aiuto importante, concreto, magari importante non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo evidentemente del segnale politico e di rilancio economico, con la manovra che abbiamo descritto nell'ultimo Consiglio Comunale, nel consuntivo dell'azzeramento della parte fissa della TIA per una gran parte di esercizi commerciali, quelli che maggiormente avevano sofferto durante la crisi determinata dalla pandemia. Oggi invece presentiamo naturalmente un assestamento che va nella direzione degli investimenti. Abbiamo provato ad andare a chiudere alcune opere. Per esempio mi riferisco alla pista ciclopedonale che collega naturalmente l'abitato alla zona industriale, la zona Rupe, un'opera che naturalmente non è solo strategica dal punto di vista della messa in sicurezza, perché evidentemente quello è il primo fine, ma anche sotto il profilo economico può avere dei vantaggi e può determinare dei vantaggi anche e soprattutto nelle ricadute che questo può avere nei confronti della nostra popolazione. Quindi abbiamo deciso di investire 150 mila euro su quell'opera per arrivare a 300 mila euro, che potrebbe essere la cifra complessiva naturalmente di realizzazione della stessa. Poi ci sono i fondi per gli espropri. Avevamo i fondi per inserire anche la parte degli espropri in questa fase, ma abbiamo deciso di aspettare la progettazione definitiva ed esecutiva, sperando, magari avete visto insomma sulla stampa che abbiamo aperto anche un ragionamento complessivo con la provincia su tutta una serie di opere che secondo noi sono strategiche per il nostro abitato, quindi immaginando che in questi 2-3 mesi prima che la provincia approvi il proprio assestamento e che quindi nel mese di settembre eventualmente possa essere integrato anche il nostro budget, abbiamo immaginato di tenerci uno spazio di risorse libere proprio per andare ad integrare e completare quelle che poi dovessero essere le opere che non sarebbero e non dovessero essere raggiunte dal finanziamento provinciale. E avete visto che abbiamo inserito la progettazione dell'ultimazione della palestra comunale, avete visto che avviamo l'importante progetto di realizzare delle isole ecologiche interrate all'interno dell'abitato e destiniamo risorse importanti a questo che è un tema ampiamente discusso anche qui dentro. Sappiamo che Asia si sta impegnando per arrivare entro fine anno a dotare tutti i cassonetti della borgata con la tessera e con quindi i residenti che hanno un'isola ecologica destinata alla loro raccolta differenziata con l'eliminazione del porta a porta. Abbiamo quindi integrato con risorse importanti anche il nostro investimento, che è comunale naturalmente, di realizzare delle isole interrate in alcune zone strategiche della borgata. Ci sono poi tutta una serie di risorse, come diceva bene l'assessore, che gli uffici, la nostra struttura ha deciso di destinare per riqualificare, migliorare, integrare molti capitoli, soprattutto che riguardano le piccole opere pubbliche, le manutenzioni, eccetera, le asfaltature, il fondo di passaggio a LED, insomma di miglioramento energetico della nostra illuminazione e quant'altro, e quindi è un assestamento che si propone sulla linea dell'investimento, un assestamento che si propone sulla linea del rilancio. Crediamo che mettere nel volano economico della borgata risorse possa costituire un momento importante di ripartenza dopo il periodo che abbiamo vissuto in questo momento, e abbiamo anche fatto una scelta secondo noi importante, strategica per certi versi, con naturalmente la responsabilità politica che questo comporta, di tenere una parte di queste risorse libere invece per l'autunno, quando ci potrebbero essere, diciamo così, soluzioni più delineate e chiare su quelle che saranno le risorse che faranno capo al comune di Mezzolombardo come agli altri comuni del sistema degli enti locali trentini, ma anche potrebbero magari arrivare qualche notizia, speriamo arrivi qualche notizia importante o che non arrivi evidentemente, ma almeno avremo la consapevolezza di ciò rispetto appunto alle questioni che abbiamo aperto con la provincia. Quindi da lì poi abbiamo mantenuto un paio di centinaia di migliaia di euro a disposizione del bilancio per andare con l'ultima variazione di novembre evidentemente poi a delineare quello che sarà il rilancio per il prossimo bilancio di previsione del 2022.
Grazie Sindaco. Prego, consigliere Vigili, Danilo.
Sì, io volevo un tema che tocco spesso, no? Cioè noi non stiamo più vivendo una situazione ordinaria, perché nel bene e nel male, adesso diciamo parliamo più nel male visto quello che ci è capitato, però poi ci sono anche degli aspetti. E quello che non vedo, non capisco, o è la domanda che vi faccio, è se è iniziata anche una riflessione su una rivisitazione di quelle che sono le risorse straordinarie del comune. Leggendo nel DUP vedo un grosso patrimonio immobiliare, no? Che ovviamente avrà alcuni vincoli, in cui ci sono delle riduzioni di entrate ordinarie, non si possa fare una riflessione sulla rilevanza strategica di certi immobili che invece potrebbero essere destinati al mercato, come è stato fatto a livello statale quando lo Stato andava alla ricerca di risorse. Quindi il bilancio del comune è fatto di aspetti patrimoniali, ecco, io non sto dicendo che dobbiamo vedere le quote di aria o piuttosto che, però mi chiedo se avete fatto una riflessione, perché sicuramente le entrate dipendono da tanti fattori, non da ultimo la fiscalità, che in Trentino ovviamente risentirà pesantemente della riduzione degli imponibili, perché con una economia basata sul turismo eccetera è stata particolarmente toccata. Quindi vi faccio una domanda: se in queste riflessioni avete messo anche in previsione quella di una valutazione, se ci sono dei cespiti che ovviamente possono essere in qualche modo valorizzati e dismessi per far fronte a delle priorità che invece sono necessarie a livello comunale, perché ovviamente nessuno è una situazione in cui magari anche le famiglie e altre, altre organizzazioni ricorrono, per cui io ho visto dal DUP che c'è un patrimonio immobiliare non indifferente, quindi volevo chiedere che tipo di ragionamenti state facendo su questo o su altre partite che potrebbero in qualche modo prendere un'altra destinazione per recuperare delle risorse straordinarie per tamponare una situazione che magari in questo momento vede un decremento delle risorse tra i trasferimenti normali, ecco.
Grazie, consigliere De Vigili. Qualcun altro che chiede la parola? Prego,
consigliere. Volevo solamente chiedere se all'interno del DUP sono previste delle risorse per i defibrillatori.
Grazie, consigliere. Non so se l'assessore può rispondere. Ah, scusa, prego, consigliere Dalla Brida.
Sì, anch'io avevo una curiosità rispetto a questa, cioè se nelle variazioni di bilancio o io non sono un esperto di economia e quindi mi scuso immediatamente se la mia domanda non è perfettamente centrata, però vorrei capire se potremmo avere qualche indicazione in più, ad esempio su dei finanziamenti legati ad esempio allo sbarieramento, che come si diceva nell'occasione scorsa, nello scorso consiglio, il sindaco e l'amministrazione tutta in generale diceva di voler destinare in termini non diretti e di riservare a questo genere di attività, e che magari è stato costruito o costituito un capitolo di spesa specifico e magari è in qualche modo evidente nella variazione di bilancio o in qualche altra posizione del nostro bilancio generale. E poi volevo sapere se c'è qualche indicazione in più che il Consiglio può conoscere dal dialogo tra il Presidente della Provincia e il Sindaco, senza passare esclusivamente sulle informazioni che si leggono sulle testate. Ecco, quindi se in qualche modo quel dialogo che c'è stato e che mi auguro sia stato costruttivo, almeno da quanto è emerso è stato costruttivo, ha portato magari a delle strategie, delle logiche di progettuali o delle possibilità per la comunità tutta che siano diverse da quanto noi tutti abbiamo a conoscenza in questo momento. Grazie.
Grazie, consigliere Dalla Brida. Prego, sindaco.
Grazie, presidente. Sì, siccome giustamente i consiglieri, era quello per cui volevo intervenire prima, che evidentemente i due temi, assestamento e DUP, vengono trattati assieme, anche se poi vengono votati in maniera diversa, era quello che volevo prima, su cui prima volevo intervenire sull'ordine dei lavori. Per arrivare brevemente alle risposte, sperando che siano esaustive, è evidente che il tema che pone il consigliere Danilo De Vigili lo abbiamo affrontato tante volte. Noi abbiamo detto che il tema per i prossimi anni sarà riuscire evidentemente a reperire risorse anche al di fuori di quella che è l'ordinarietà magari anche del bilancio di parte straordinaria del comune, oltre che di quello di parte corrente, perché devo dire su quello di parte corrente non significa che questo sia semplice e che non è semplice farlo quadrare, però devo dire che negli ultimi anni lì una certa stabilità magari l'abbiamo trovata anche con la rivisitazione del fondo perequativo che c'è stata qualche anno fa. Noi dobbiamo dire siamo stati tra i comuni che ne hanno beneficiato, vivendo quasi totalmente di finanza derivata e non avendo naturalmente entrate diverse da quelle previste dalla provincia, siamo stati tra quelli che hanno avuto qualche favore in più rispetto alla rivoluzione che c'è stata sul fondo perequativo. E sulla parte straordinaria naturalmente questo è un tema che invece deve appassionarci e deve naturalmente anche farci discutere. Noi lo abbiamo scritto già nel nostro programma elettorale, peraltro ancora nel 2015, che abbiamo immaginato che un patrimonio immobiliare come quello che ha il Comune di Mezzo Lombardo oggi non sia nemmeno immaginabile possa essere mantenuto semplicemente, quindi manutentato nei prossimi anni. Quindi il calo di risorse da un lato e la difficoltà quindi a manutentare gli immobili dall'altro ci porta a fare delle riflessioni su quelli che potrebbero essere gli immobili da un lato da sacrificare, ma dall'altra soprattutto che potrebbero costituire un rilancio importante in termini di risorse per realizzare opere che poi diventano strategiche per la vita socio-economica della borgata. Allora, su questo noi abbiamo sempre detto chiaramente, per noi l'immobile su cui discutere che è anche l'immobile su cui si potrebbe anche fare un ragionamento che porti delle risorse complessive importanti, è l'immobile dell'ex Cason, cioè l'immobile delle ex scuole medie a Mezzo Lombardo. E questo è stato uno dei motivi di ragionamento col Presidente della Provincia qualche tempo fa, perché se da un lato ci eravamo impegnati nella prima legislatura in termini di rapporti, in termini di rapporti istituzionali, di comunità, con l'amministrazione comunale di Mezzocorona per dire vi aiutiamo nel momento in cui dovete costruire le vostre nuove scuole medie e quindi vi mettiamo a disposizione questo immobile, arrivato il 2019 quando questo immobile è stato liberato, il tema è tornato fortemente d'attualità da un lato, dall'altra parte però ci siamo trovati con l'emergenza, invece emergenza positiva, intendiamoci, dell'Istituto Martini in continua crescita e che quindi necessitava di nuovi spazi da destinare agli studenti. Noi questo è un tema che abbiamo posto alla provincia, nel senso che noi oggi stiamo facendo la nostra parte, vogliamo continuare a farla perché crediamo che il Martini abbia raggiunto e stia raggiungendo dei risultati importantissimi, importantissimi non solo in tema di educazione e formazione di tutta la nostra classe naturalmente di ragazzi che lì si sta formando e sta imparando quella che sarà poi il tema del lavoro, della propria vita naturalmente futura, ma anche in termini di ricaduta che tutto ciò comporta. Quindi c'è un tema che ha due filoni aperti in questo momento con la provincia rispetto al Martini. Il primo è quello dello studentato, che abbiamo ribadito anche qualche settimana fa al Presidente. Il secondo è quello però di dire noi oggi stiamo regalando un immobile alla provincia, perché di fatto la formazione è un tema provinciale, la scuola secondaria è una competenza provinciale, quindi chiediamo, quello che io mi sono permesso di chiedere al Presidente, è esattamente quello che la provincia ci faccia sapere a stretto giro, tra qualche mese, quando avrà evidentemente anche magari un po' le idee più chiare su questo tema, le intenzioni che ha, perché se vogliamo sviluppare il Martini dobbiamo trovare, evidentemente, siamo passati da 350 alunni a 1.000-1.100 probabilmente nel 2022, dobbiamo evidentemente sapere dove vogliamo collocare poi questi studenti. Noi, legittimamente, credo, chiediamo di poter contare su un immobile che è di proprietà comunale, quindi chiediamo o la provincia lo acquista o trova un altro immobile dove collocare le classi dell'Istituto Martini, perché noi lì, su quell'immobile, vorremmo esattamente fare quei ragionamenti che descriveva il consigliere De Vigili. Quindi siamo partiti anche da questo ragionamento. Quello rappresenterebbe in questo momento, secondo noi, un tassello importante anche rispetto agli altri magari immobili che abbiamo, magari di secondo livello, di terzo livello, anche sotto il profilo delle risultanze economiche che potrebbero portare, naturalmente. Quindi rispetto a questo abbiamo chiesto un po' di chiarezza, perché fino a questo momento non c'è stata, ma forse perché la provincia forse non aveva ben chiaro nemmeno che si trovava in un immobile comunale che magari il comune giustamente aveva e ha le proprie intenzioni rispetto a quella collocazione. Quindi rispetto a questo, diciamo, questo oggi è il ragionamento più concreto che stiamo provando a fare, perché secondo noi rappresenta anche l'immobile su cui potremmo magari trarre anche qualche vantaggio importante. Rispetto poi a 360 gradi a quelle che potrebbero essere le valutazioni da fare, devo dire anche, è un tema forse prematuro per certi versi, è un tema molto delicato, ma bisognerà fare, e lo stiamo facendo come comuni soci di AIRA, anche un ragionamento rispetto alla nostra partecipazione in Dolomiti Energia. Insomma, Dolomiti Energia si sta riassettando, in questo momento probabilmente nel mese di settembre ci sarà, rispetto alle decisioni che saranno prese, anche la possibilità di decidere cosa fare per i comuni che oggi sono soci in Dolomiti Energia, un ragionamento che però deve tener conto, secondo noi, da un lato del vantaggio e della possibilità finanziaria da un lato, e non c'è dubbio che se guardassimo quello probabilmente la scelta andrebbe in un'unica direzione, dall'altra però c'è un ragionamento politico di sistema trentino, di sistema dei comuni, ma di sistema anche di servizi che vengono erogati, insomma, in Trentino, che di cui tener conto, e su cui anche su quello abbiamo aperto un ragionamento, insomma, evidentemente anche con i comuni di Mezzocorona e San Michele. Rispetto alla questione dei defibrillatori, ribadiamo insomma la conferma che con la parte privata che si è resa disponibile siamo arrivati ad un ragionamento che è entrato nella fase più concreta, e quindi contiamo entro la fine dell'anno di poter dotare alcuni punti strategici del paese con di defibrillatori. Rispetto alle barriere architettoniche posso dire che tutto i rimpinguamenti che sono avvenuti all'interno dell'assestamento hanno contribuito naturalmente anche alle possibilità che aumentano per l'ufficio lavori pubblici esattamente di destinare piccole risorse a piccoli interventi che possano andare anche nella direzione di migliorare la situazione rispetto alle barriere architettoniche, un tema importante, un tema sul quale assolutamente non vogliamo mancare non solo d'attenzione ma soprattutto di concretezza, perché vorremmo riuscire non tanto a costruire ma a realizzare nei tempi brevi magari qualche bel sbarrieramento che possa essere visibile. Rispetto all'incontro col Presidente della Provincia, ribadisco che abbiamo apprezzato, devo dire, siamo il 19° comune del Trentino, abbiamo apprezzato che ci sia stata la volontà di dare attenzione al nostro comune, soprattutto rispetto alla richiesta che abbiamo fatto, che non era quella di venire a fare un giro a mezzo Lombardo e di vedere quella che è la situazione e ascoltare naturalmente le legittime posizioni delle amministrazioni, come naturalmente ce ne saranno a decine, credo, insomma, per il Presidente della Provincia in Trentino. Abbiamo chiesto che il Comune di Mezzo Lombardo meriti la dignità di firmare un protocollo d'intesa con la Provincia sulla priorità di opere che la Provincia possa rendersi disponibile a finanziare nell'arco di tempi prestabiliti chiari. Questo per noi, in un momento come quello che stiamo vivendo, quante volte dico o diciamo qui dentro che difficoltà che c'è oggi a programmare, come si fa oggi a programmare quando ti danno 70.000 euro a inizio anno di budget e ad oggi non sappiamo neanche se saranno altri 200, 50 o 300 che arriveranno poi a settembre, cioè come fai a immaginare anche la programmazione semplice delle manutenzioni, non solo la programmazione delle opere strategiche importanti che richiedono magari finanziamenti, che richiedono naturalmente anche una visione, un'opportunità politica strategica da definire nei confronti della nostra borgata. Quindi rispetto a questo abbiamo chiesto esattamente di poter avere la possibilità di firmare un accordo di programma con la Provincia che ci faccia già delineare e capire magari quali tipo di opere la Provincia potrebbe rendersi disponibile a finanziare, in maniera tale che noi, faccio un esempio, sulla pista ciclopedonale, perché non abbiamo inserito subito 450.000 euro? Perché se domani mattina dovesse arrivare un finanziamento rispetto a quest'opera, noi sapremo che avremmo 450.000 euro libere da finanziare su un altro tema, su un'altra questione importante. Quindi per noi sarebbe strategico oggi riuscire ad addivenire alla firma di questo accordo, al di là che comprenda 5 opere, una, 3 o 2, ma proprio per capire come programmare il futuro politico, amministrativo e finanziario delle risorse da destinare poi a quelle che sono le nostre visioni strategiche e politiche della borgata.
Grazie. Sindaco, ha chiesto parola consigliere Weber, prego.
Faccio una premessa, stiamo parlando, cioè facciamo un unico intervento adesso oppure? Allora io l'avevo programmato per dopo, ma è uguale, cambia niente. Volevo riproporre quello che abbiamo già riproposto con un emendamento al documento unico di programmazione, che è il fondo comunale di garanzia. Lo ripropongo perché era stato detto che non era possibile farlo, ma alla luce di quello che è successo a Trento, dove lo hanno fatto, io ripropongo la possibilità di rifare questo fondo, anche perché secondo noi è un aiuto concreto che viene dato ai commercianti per uscire da questa situazione di crisi, o comunque per avere un supporto per uscire da questa situazione di crisi. Il Comune di Trento ha fatto più o meno quello che noi avevamo proposto qui nel Comune di Mezzo Lombardo, ovviamente con altre cifre, con altri, loro sono molto più grandi di noi. Questa è la dimostrazione che si può fare. Il Comune di Trento, per esempio, ha stabilito di dare 700.000 euro per aiutare per pagare sostanzialmente le pratiche che verranno fatte. Noi non avevamo proposto questo, noi avevamo proposto di mettere dei soldi per, che probabilmente poi rientravano, per fare da garanzia a dei mutui agevolati, ovviamente, a commercianti che ne avessero bisogno. Questa cosa qua la riproponiamo un'altra volta, crediamo che sia un aiuto concreto che può essere veramente un aiuto importante per i commercianti di Mezzo Lombardo, e i costi per il Comune di Mezzo Lombardo sono veramente, non dico zero, ma vicini allo zero o addirittura potrebbero essere zero se non viene dato l'aiuto che è stato dato dal Comune di Trento, perché per esempio il Comune di Trento addirittura ha creato la situazione ha messo a disposizione 700.000 euro per i commercianti e non ha messo niente a bilancio per l'aiuto, ma ha, si è appoggiato, come avevamo detto noi, di fare noi comunque anche in parte, ai, leggo perché altrimenti mi perdo, a Confidi, Coperfidi e alla Cassa di Trento. Noi riproponiamo questa cosa qua perché crediamo che sia possibile farla e pensiamo che sia un aiuto vero e concreto ai commercianti di Mezzo Lombardo. Lo proponiamo proprio perché abbiamo visto che è stato fatto in un altro comune più importante del nostro e che quindi è possibile farlo.
Grazie consigliere Weber. Prego.
No, volevo fare una proposta, no? Visto che siamo in un'economia tra virgolette, vabbè, non mi piace parlare di guerra perché io ho fatto l'obiettore di coscienza, qui sono un pacifista, però ad esempio, visto che in queste situazioni, secondo me, chi ha delle idee, delle proposte, pur nel rispetto dei ruoli, maggioranza, opposizione, ma visto che abbiamo tutti quanti a cuore il benessere della nostra comunità, mi chiedo se in questi incontri istituzionali con la provincia non ci possa essere magari anche qualcuno delle minoranze, perché è chiaro che la giunta ha tutto il sacrosanto diritto di negoziare eccetera, però in un incontro in cui il presidente della provincia viene a Mezzo Lombardo, prende atto di una serie di cose, visto che lei sindaco diceva che è per il dialogo, per l'apertura, per sentire i commercianti, per coinvolgerli, io penso che potrebbe essere anche un'idea quella di provare ad avere un coinvolgimento maggiore di tutto il consiglio, non dico che dobbiamo andare in 18 quanti ne siamo, ma perché in un momento di difficoltà come questo forse questo tipo di ingaggio potrebbe magari favorire anche come dire delle risposte da parte della provincia, perché potrebbe vedere magari un paese più coeso che ha a cuore, diciamo, il benessere della cittadinanza, no? Quindi, ripeto, nel rispetto di quelli che sono i ruoli istituzionali, cioè noi non è che ci vogliamo sostituire, però mi rifaccio un po' quello che ha detto prima rispetto alla questione della ZTL, in cui giustamente, no, bisogna coinvolgere, partecipare, eccetera. Beh, forse in un momento come questo anche avere qualche rappresentante della minoranza in questi incontri istituzionali può essere un modo per dialogare in maniera un po' più costruttiva e rendere, come dire, più coesa la nostra posizione rispetto a quello che la provincia può dire, che non è ovviamente una contrapposizione, ma è in questo caso, come dire, il primo interlocutore con cui parlare se vogliamo avere delle risposte, ecco.
Grazie consigliere De Vigili. Se non c'è nessun altro che vuole prendere la parola.
No, io su un altro tema successivo, non so se magari il sindaco voleva rispondere in riferimento ai fondi o...
Non so dove... Attendiamo un minuto che rientri.
Va bene.
Magari le tematiche si sovrappongono, quindi vediamo di condensare magari la discussione. Sindaco, abbiamo atteso lei. Se vuole dire qualcosa ancora o altrimenti...
Cioè, il tema è differente, quindi se vogliamo finire di trattare il tema... Allora, per quanto riguarda invece il tema degli anziani, all'interno del DUP voi proponete un progetto di rete con l'accompagnamento, cioè tale quale a quello dell'anno scorso, con un accompagnamento di visite mediche, trasporto eccetera. Il tutto gestito da volontari che comunque mettono a disposizione il proprio tempo, che però proprio per questo ha delle limitazioni, nel senso che la disponibilità sarà sicuramente relativa dal momento che sono persone che si mettono a disposizione. Se contiamo poi che le persone sono solo una decina rispetto a un 22% della popolazione di Mezzo Lombardo che è over 65, quindi con un corrispettivo di 1.444 persone. Quindi magari sarebbe da potenziare questo strumento, che sicuramente è efficace e è un servizio utile alla popolazione, ma che magari ha un deficit e che potrebbe essere migliorato. Vorremmo proporre anche di potenziare questo tipo di servizio con dei tutor digitali, nel senso che ormai ci siamo accorti che la digitalizzazione è alla base, è uno strumento cruciale alla base della vita e della quotidianità. Quindi sarebbe interessante proporre dei corsi per aiutare a affiancare le vecchie generazioni nell'affrontare le difficoltà tecnologiche, quindi alfabetizzare digitalmente le vecchie generazioni e contrastare anche quella che è la disoccupazione giovanile. Potrebbe essere un'idea creare un progetto per cui i giovani disoccupati che non studiano, che non lavorano, i famosi NEET, si propongano e utilizzino il loro tempo per insegnare alle vecchie generazioni ad utilizzare gli strumenti tecnologici. Un altro servizio che manca per quanto riguarda gli anziani a Mezzo Lombardo è un circolo diurno, perché adesso esiste solo l'associazione Pergola, che però non è un servizio pubblico, e come già sottolineato in precedenti consigli, gli anziani di Mezzo Lombardo devono spostarsi a Spormaggiore per poter usufruire di un servizio simile. Un'altra proposta che ci sembra interessante è il co-housing per gli anziani, che sarebbe un modello abitativo che può migliorare la qualità della vita delle persone e assorbire anche una parte di quelle che sono le richieste per l'edilizia sociale, perché, e anche ridurre i costi per i ricoveri in RSA. Gli anziani sono sicuramente fra le figure più adeguate a vivere in strutture caratterizzate da spazi comuni e da forte integrazione sociale e supporto reciproco. Ultimo punto che riguarda gli anziani è quello delle barriere architettoniche, che, come sottolineava Danilo, è un punto focale, e al di là di quanto poi descritto, diciamo, all'interno del DUP è significativo il fatto che compaia citato una sola volta e senza specificità. Quindi è un tema che sul quale, insomma, non ci siamo trovati molto durante lo scorso consiglio, e ribadisco invece che sarebbe interessante, cioè importante e cruciale investire in questo. E anche contando che gli anziani e la popolazione anziana è in netto aumento.
Grazie, consigliere Zanari. Prego, consigliere Dalla Brina.
Io ho letto con molta attenzione il DUP e devo dire che lo trovo un documento prima di tutto politico e poi economico, evidentemente, come sua natura, e quindi devo dire che ci sono punti dove non mi trovo d'accordo, ma questo sta nelle cose. Mi sono fatto una serie di note che, se permettete, vorrei in ogni modo svolgere con voi, dalla più banale a pagina 51, dove ritengo ci sia un errore di data, perché, o quantomeno del verbo utilizzato, perché è scritto: i regolamenti attuativi dell'iniziativa NGEU dovrebbero entrare in vigore all'inizio del 2021. Credo che ci sia stato fatto un copia e incolla sul documento dell'anno scorso, perché o sono già, come si dice? Pardon? Perfetto, in ogni caso c'è un errore, diciamo, ecco, molto banale. E poi mi fa piacere che sia scritto che invece si parli del Recovery Resilience Facility, che come vorremmo far sottolineare sono finanziamenti che dovrebbero essere in ogni modo che dovrebbero rendere l'amministrazione proattiva, cioè esattamente ciò che mi pare di aver capito il sindaco ha fatto con il presidente della provincia, ossia questi non sono da attendere, sono da ricercare, un po' come è successo con gli altri finanziamenti per le opere strategiche, cosa che succede in altri comuni, e dove se si costruiscono reti intercomunali probabilmente si accedono a dei fondi che altrimenti non si riescono ad attivare. Proprio per questo la relazione con gli altri comuni e la provincia in generale, in ogni modo la ricerca di canali di finanziamenti alternativi, risulta essere determinante. Mi dispiace che non facciamo parte delle proposte promosse dalla provincia al governo italiano per quanto riguarda il Recovery Fund, perché mi pare che noi non siamo nella famosa lista che è stata presentata da parte della provincia, almeno niente interessa il comune di Mezzolombardo, almeno a mia conoscenza. E questo è un lato decisamente negativo e su cui bisogna fare, come si dice, semplicemente mea culpa, ecco, perché forse proprio con un'attività proattiva forse qualche tipo di opera avremmo potuto inserirla anche dentro questo benedetto piano nazionale, ecco. Vediamo di cercare di ancora di arrivare a stimolare questo genere di soggetti, di entità e di enti, e di riuscire ad arrivare a delle linee di finanziamento specifiche, ecco. Ancora, una delle cose che mi ha fatto specie sui dati del DUP sono il numero di famiglie ed il numero di componenti delle famiglie. Noi abbiamo 3.199, qui è scritto, famiglie con una media di 2,3 componenti. Quindi le famiglie da noi sono praticamente composte sostanzialmente da due persone, poco più, ecco, però stanno le cose, evidentemente sono dati oggettivi. Mi chiedo però, per contro, come si possa avere una richiesta di un servizio alla prima infanzia, disponendo solo di due posti garantiti presso la comunità di valle, presso l'asilo di comunità, ed avere soltanto per modo di dire, ma dei servizi di Tagesmutter e delle strutture che in ogni modo non garantiscono la piena educazione dei figli. Purtroppo, almeno dalla mia conoscenza, dal mondo che io ho sperimentato, bene le cooperative, naturalmente per quanto riguarda l'educazione dei figli, naturalmente se ci sono dei soggetti che si differenziano, che hanno competenze alimentari, pedagogiche, educazionali, eccetera, mettere i bambini in custodia presso una Tagesmutter risulta in ogni modo, come si dice, non pensare alle future generazioni, o meglio ridurre loro la possibilità di svilupparsi. Ecco, questa è un'attività che io chiederei all'intera giunta di prendere di focalizzare, di cercare di capire se ci sono possibilità di aumentare questo tipo di servizio e garantire alle famiglie cosiddette anche un servizio di questo tipo per quanto riguarda i giovani, ecco. Quindi l'educazione infantile di per sé, ecco. Poi ancora il valore la risposta del progetto 20 alla vediamo un po' qui. Questo era una nota che mi ero fatto. Sì, il tavolo della solidarietà, di fatto, nel 19 ho controllato i dati e devolveva a famiglia 63,9 euro. Nel 2000, l'anno in cui è iniziato il Covid, per quanto ci siano 700 pacchetti erogati, il valore medio è calato a 42,8. Quindi di per sé, pur aumentando il valore complessivo della spesa effettivamente del comune per questo servizio, in realtà il servizio offerto ad personam è significativamente ridotto. Poi ancora si sono ridotte il numero di ore di volontariato per quanto riguarda sempre il progetto 20, Però anche qui, cioè, sono dati che forse annoiano detti così, evidentemente, perdonatemi, è solo che ho snocciolato questi dati, li ho valutati e volevo fare solo una serie di precisazioni su alcune cose che non mi parevano coerenti, ecco, rispetto a quanto è scritto in apertura del documento. Ancora, sì, la necessità tecnica di avere un luogo dove gli anziani possano ritrovarsi, secondo me è una delle cose determinanti per una società che si voglia considerare evoluta. Noi qui abbiamo i locali pubblici, i bar, voglio dire, e poi nulla più. La Pergola, che è un'associazione privata che apre 2 giorni alla settimana, o ancora un luogo che è quello di Spor, dove bisogna trasferire i nostri anziani perché riescano a socializzare. Credo che sarebbe una bella attenzione costruire un luogo, riuscire a individuare un luogo e destinarlo semplicemente alla frequentazione degli anziani, magari con un minimo supporto assistenziale, ecco, semplicemente un luogo dove loro possano dialogare, né più né meno, ecco, però anche questa è un'idea che lascia tempo che trova, perché è, penso, un'esigenza sentita ma non espressa. Ne abbiamo parlato a suo tempo in Comunità di Valle di questa opzione, ne abbiamo parlato proprio quando c'era la possibilità di riutilizzare un pezzo del centro San Giovanni, appunto, per ragioni diverse. Si auspicava che questa cosa fosse presa a carico dall'amministrazione e magari anche sposata per poter dare questo servizio che secondo me è estremamente importante ai cittadini tutti, ecco. Sono sempre, come si dice, fortemente contraria alla scelta effettuata da un punto di vista urbanistico per quanto riguarda la variazione di destinazione d'uso dell'area ex cava, ma questo ne abbiamo già parlato abbondantemente. C'è un problema di alloggi. La dichiarazione di intenti è quella di avere delle soluzioni per quanto riguarda la notevole richiesta, e in realtà poi non è esplicito, evidentemente è una questione politica ancora da affrontare, come rispondere a questo genere di richiesta. Ancora, sì, la sicurezza sulle strade va benissimo, auspichiamo che sia anche questa in ordine rispetto al codice della strada, e ancora, ecco, la precisazione di improbabile rotatoria relativa a Emanuele De Varda, insomma, è una, diciamo, una libertà poetica, perché evidentemente c'era già un progetto lì ed era credibile, e evidentemente questa amministrazione vuole fare una cosa diversa, va bene così, ma mi pare che ho finito, ecco, scusatemi di essere stato un po' prolisso, ma almeno ho fatto la fatica di leggere questo documento e a presentarvi i miei dubbi, ecco.
Grazie consigliere Dalla Brida. Chiesto la parola il consigliere De Vigili, prego.
No, io mi aggrego un po' al discorso che ha fatto la consigliera Zenari e il consigliere Dalla Brida sul discorso degli anziani. Mi piacerebbe, peraltro è una questione che non è che conosco profondamente dal punto di vista, diciamo, della socializzazione. Mi piacerebbe sentire un po' il sindaco che opinione ha sui possibili sviluppi, iniziative, investimenti, perché credo che sia una fetta di popolazione importante che debba in qualche maniera essere presa in considerazione anche attraverso la disponibilità di spazi, di aggregazione, di socializzazione, insomma, svolgono un compito importantissimo, lodevole, e lo dico 2 volte, l'iniziativa di quei volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo per portarli a fare delle visite mediche piuttosto di altro, insomma, per cui certamente anche lì un'attenzione da parte dell'amministrazione pubblica, che mi sembra ci sia stata e c'è, insomma, va sostenuta. Però la questione delle persone che smettono di lavorare, che si possono dedicare al volontariato, che affrontano un po' i problemi anche della vecchiaia, eccetera, io credo sia importante, ma da questo punto di vista vorrei sentire appunto il sindaco che tipo di, così, di possibilità mette in campo. Grazie.
Sì, io solo una considerazione, visto che parliamo del DUP, perché è un po', come dire, il documento politico, no, che vi rappresenta dal punto di vista della, dei programmi che intendete realizzare nei prossimi anni. Devo dire che io sono rimasto un po' deluso, perché tutto sommato l'ho trovato abbastanza simile a quello dell'anno scorso. Vabbè, diciamo che allora io penso che in questi momenti bisognerebbe magari fare un po' uno sforzo di innovazione e cercare di trovare delle soluzioni che escono, diciamo, dall'ordinario, no? Noi nel nostro programma avevamo fatto alcune proposte, adesso sappiamo benissimo qual è ad esempio l'attenzione statale, provinciale, europea sull'ambiente. Un'iniziativa come quella di promuovere, perché secondo me l'amministrazione comunale certamente deve amministrare e realizzare delle cose, ma anche secondo me il compito di indicare una strada, no? Quindi ad esempio promuovere, visto che poi c'è in casa una società come AIR, una comunità energetica, che è un soggetto finanziato che consente a cittadini e enti pubblici di diventare produttori di energia, non solo un valore simbolico, perché sappiamo tutti, no, lo sforzo che dobbiamo fare, ma anche economico, perché vuol dire emanciparsi dall'acquisto di energia elettrica, eccetera. Questo, per esempio, ripeto, è un tema che poteva trovare spazio in un programma che a distanza di un anno, come dire, si doveva confrontare anche con un programma come quello del Green Deal, eccetera. Altro tema fondamentale per noi, che è un po' toccato, la convivenza con le attività agricole, che sappiamo non essere sempre, diciamo, no, legata a aspetti sanitari, quando te, Giorgio, ovviamente da professionista della salute, sappiamo che c'è una forte spinta verso il biologico, dove il Trentino è all'ultimo posto in Italia. Allora, io non dico che l'amministrazione comunale deve mettersi a coltivare biologico, però deve provare a riflettere se il giardino vitato più bello d'Europa potrebbe essere il giardino biologico vitato più bello d'Europa, perché questo vorrebbe dire provare ad aprire un dibattito, un confronto rispetto a delle tendenze che, ripeto, secondo me un'amministrazione comunale ha il compito di attivare queste riflessioni nella cittadinanza, negli operatori commerciali, negli operati, in questo caso negli agricoltori. Poi, ripeto, non stiamo parlando di obblighi o di vincoli, no? Però c'è un mondo che sta cambiando, che sta prendendo atto che un certo modello di sviluppo, così come l'abbiamo immaginato, non funziona. Tutti devono fare la loro parte, l'Europa, lo Stato, la provincia, ma anche un'amministrazione comunale che è vicina ai cittadini, perché questi processi di trasformazione, di cambiamento, sono faticosi, perché bisogna abbandonare dei comportamenti che sono stati seguiti e si continuano a seguire e che hanno prodotto dei risultati, ma di fronte a un cambio di contesto, che significa anche un cambio economico, perché io non è che voglio fare la Cassandra, però l'agricoltura tradizionale a fronte, lasciamo stare gli aspetti, no, non li lasciamo stare perché ci sono degli aspetti importanti, quelli della salute, assolutamente, ma a fronte di la previsione di una tassa sul carbonio di 100 euro a tonnellata, voi cosa pensate che succederà al costo degli anticrittogamici e dei fertilizzanti? 100 euro a tonnellata è una cifra spaventosa, vorrà dire l'esplosione dei costi di lavorazione, quindi questo tipo di ragionamento qualcuno deve provare ad affrontarlo, perché un domani, se questo tipo di ragionamento non verrà affrontato, potrebbe portare l'attività economica agricola del nostro paese a essere fuori mercato, perché da un lato ci sarà una domanda crescente di prodotti realizzati in un certo modo e dall'altra un'agricoltura fatta nel modo tradizionale potrebbe avere dei costi di gestione che fino a ieri non erano concepibili, perché è cambiata la musica, no? Cioè, fino a ieri le esternalità negative, gli impatti sull'ambiente li pagava a pantalone, da domani li pagano i responsabili. Allora, io dico che forse un'amministrazione comunale, un ragionamento di questo tipo, visto che parliamo di confronto eccetera, potrebbe cominciare a farlo, perché amministrare non significa solamente fare le strade eccetera, ma anche provare a ragionare rispetto alla comunità su quale futuro vogliamo dare a questa comunità, no? Quindi io sono rimasto un po' deluso nel vedere un programma che, malgrado quello che c'è successo, malgrado i cambiamenti in atto, è rimasto fondamentalmente fedele a quello che era un programma, diciamo, concepito in un'epoca diversa, perché oggi le cose stanno cambiando rapidamente. Ecco, quindi mi aspettavo, questi discorsi li abbiamo fatti circa un anno fa, no? Quando ne abbiamo parlato la prima volta, mi aspettavo che ci fosse magari qualche apertura rispetto a certe tematiche che sicuramente non trovano una risposta domani mattina, però ci si deve porre rispetto a questa prospettiva, perché sono prospettive che poi toccheranno nel concreto le persone che vivono in questo paese, le persone che lavorano in questo paese, le persone che fanno agricoltura in questo paese, in questo caso, perché parliamo di energia ed agricoltura, che sono due ambiti che nei prossimi anni vedranno un grosso sconvolgimento. Ripeto, non è che il comune si deve mettere a fare il mestiere dell'agricoltore, ma deve magari provare, così come dialoga con i commercianti eccetera, ad aprire certi ragionamenti insieme ad altri soggetti. Ecco, quindi io mi aspettavo un aggiornamento alla luce dei grandi cambiamenti che stanno avvenendo a livello nazionale, europeo, e che, voglio dire, ci toccheranno prima o poi, è solo questione di tempo. Non so se fra un anno, due o tre, ma è solo questione di tempo, e secondo me un'amministrazione comunale ha anche il compito di riflettere su questi scenari. Ho visto nel DUP riportare dati, eccetera, la situazione economica, ma non ho visto un'attenzione altrettanto, diciamo, focalizzata su questi cambiamenti, diciamo, sociali, produttivi, che poi toccheranno la vita di tutti noi. Ecco.
Grazie. Consiglio De Vigili, prego.
Solo una battuta. Sindaco, faccia una cosa sorprendente e dia la delega dell'innovazione a Danilo De Vigili, anche se della minoranza. E mi sembra, fa sempre delle proposte molto intelligenti e chiaramente mi sembra molto alte le tue, Danilo. Però al di là di questo, insomma, lo stimolo penso sia giusto.
Prego, consigliere Zeneri.
C'è un ultimo intervento invece per quanto riguarda i giovani, per quanto riguarda la lotta alla disoccupazione giovanile. Come dicevo prima, sarebbe interessante il progetto della digitalizzazione, e invece sarebbe anche interessante introdurre un servizio che aiuti i giovani nella scelta e nell'orientamento allo studio, perché che io sappia non c'è. E anche per contrastare l'abbandono scolastico, che in Trentino, secondo i dati Instat, corrisponde circa un 11%, quindi una fetta non indifferente di giovani che tra i 18 e i 24 anni abbandonano gli studi.
Grazie, consigliere. Sì, sindaco, per una replica. Sì, ricordo ai consiglieri, comunque, nel rispetto anche dei tempi, le possibilità di... Perfetto.
Grazie Presidente, ma abbiamo visto che abbiamo appunto fatto giustamente intervenire tutti, io faccio una rapida carrellata delle cose che mi sono segnato su quelle che sono le posizioni evidentemente condivise di una maggioranza. Parto dalla battuta che dicevo prima, che questo si dovrebbe chiamare, secondo me, in questo momento DUP, documento inutile programmatico, perché nel momento in cui abbiamo approvato un DUP programmatico al 29 di marzo, voi capite bene che andare ad aggiornarlo due mesi dopo, al mese di luglio, diventa un qualcosa che è un adempimento obbligatorio, diciamo così. Si fa, si toglie la parte finanziaria, si lasciano solo gli intenti politici, e non mi meraviglia che molte volte prima qualcuno parlava di copia e incolla, perché naturalmente in due mesi non sono cambiate le posizioni di una maggioranza che ha presentato in quest'Aula un documento unico programmatico il 29 di marzo scorso. Quindi è evidente che da quel punto di vista, insomma, capisco che ci possa non essere lo stravolgimento di quello che abbiamo detto due mesi fa. Rispetto alle cose che mi sono segnato, volevo partire da alcune considerazioni del consigliere Danilo De Vigili rispetto a parto da quella che ha fatto inizialmente, poi a quella che ha fatto invece alla fine del suo intervento. Devo dire che rispetto naturalmente a quella che è la disponibilità di una maggioranza a dialogare con la minoranza, rispetto naturalmente a quella che è la voglia di creare anche un clima che possa essere il più disteso possibile, pur nella legittimità delle posizioni naturalmente, che anzi costituiscono l'essenza, credo, anche della democrazia, devo dire che anche ci deve essere anche però un riconoscimento dei ruoli, e quindi mi sembra veramente follia immaginare, insomma, che ci possa essere una rappresentatività della maggioranza, della minoranza nelle trattative che ci sono legittime tra il governo in questo momento che amministra Mezzo Lombardo e il governo provinciale. Quindi, insomma, credo che lì si andrebbe probabilmente un po' oltre. Crediamo che chi ha avuto il mandato di governare debba assumersi la responsabilità di farlo, debba cercare la più ampia collaborazione e concertatività possibile, dopodiché bisogna anche naturalmente avere un briciolo di rispetto dei ruoli, e che quindi rigetto in qualche maniera al mittente, rigettiamo in qualche maniera al mittente questa che ci sembra veramente una possibilità non realizzabile. Peraltro poi tutti possono avere le proprie opinioni, noi abbiamo avuto un assessore provinciale che veniva invece a coinvolgere solo la minoranza e non coinvolgeva il governo comunale che governava in quel momento, quando era ora di presentare che cosa sarebbe stato del FU San Giovanni. Quindi tutto può succedere evidentemente in politica, però insomma nella normalità ci dovrebbe essere una maggioranza che ha assunto il ruolo di governare, che dialoga con la maggioranza provinciale e che poi coinvolge il Consiglio naturalmente, che quindi relaziona in Consiglio sullo stato dell'attività, sullo stato delle relazioni, sullo stato naturalmente delle trattative, e questo è sacrosanto ed è giusto che avvenga, ed è il motivo per cui è giusto parlarne naturalmente. Poi dopodiché credo che la trattativa spetti naturalmente alla maggioranza. Per chiudere con quello che diceva prima, è vero assolutamente, e probabilmente forse di qualcosa non c'è magari traccia nel DUP, naturalmente non sempre pedissequamente viene scritto tutto ciò che si sta elaborando. Per esempio lei prima parlava di innovazione, noi abbiamo una delega all'innovazione data al consigliere Tait, che sta lavorando peraltro molto bene e che per esempio ha aperto un dialogo con AIR proprio sulla comunità energetica, proprio per capire che tipo di opportunità possono esserci sul tema della comunità energetica, tema sconosciuto in Trentino, mi viene da dire, ma che invece il presidente di AIR Girardi ha colto come un'opportunità importante e ci ha già presentato alcune idee, per esempio, su come muoversi in questa direzione. Per cui voglio dire, non dobbiamo basarci solamente su quello che leggiamo sul DUP, che è un documento politico importante, ripeto, ma che magari sconta evidentemente qualche deficit di qualche cosa che è nata magari negli ultimi tempi o negli ultimi periodi. Rispetto a quello che diceva il consigliere Weber, noi rimaniamo sulla nostra posizione per quel che riguarda il Fondo Comunale di Garanzia, perché giustamente lei trova e porta l'esempio del Comune di Trento, comune capoluogo, comune con risorse importanti, con una struttura importante, e noi, se si ricorda, quando abbiamo bocciato la mozione durante lo scorso anno, avevamo proprio parlato di un deficit strutturale di gestione di una cosa come questa, due, un'impossibilità di immobilizzare risorse per molto tempo in questo momento, proprio per il quadro generale che ho fatto poc'anzi quando ho descritto lo scenario finanziario per gli enti locali. Sugli interventi del consigliere Zenari devo dire che quando parliamo di progetto di rete dovremo cominciare gli interventi dicendo grazie inizialmente, e leggendosi magari qualche dato, e se non si vive il paese magari andandoselo a cercare qualche dato, perché quando parliamo di 10 volontari, quando i volontari sono più di 40, innanzitutto stiamo già dicendo una fesseria. È un progetto nato, e non è un merito, anche se abbiamo detto qui dentro tante volte che è l'unico merito che la nostra amministrazione si prende, è quello di aver avviato un progetto che sicuramente è un qualcosa che non c'è in Trentino e non c'è in molte parti d'Italia. Quando siamo partiti per costruirlo, e devo ringraziare l'intuizione dell'assessore Bettali, dell'allora assessore Bettali, su questo, in pochi peraltro credevano, perché quante volte diciamo o sentiamo dire all'interno delle nostre comunità, ma sì, poi alla fine tutti vorremmo aiutare tutti, ma alla fine poi o perché non hai tempo o perché non hai voglia o perché tu non ne hai bisogno, molto spesso poi c'è una difficoltà nel trovare questo volontariato attivo e disinteressato. Noi a Mezzolombardo l'abbiamo trovato, a Mezzolombardo abbiamo costruito un progetto che, ripeto, è purtroppo, dico io, perché invece l'auspicio è che, io ne ho parlato qualche settimana fa all'interno del Consiglio delle Autonomie, proprio per rappresentare la realtà che c'è oggi a Mezzolombardo, dicendo agli altri sindaci: informatevi, provate, perché a costo zero per un'amministrazione, se non l'investimento dell'auto che poi l'amministrazione, quando il progetto è partito, ha deciso di evidentemente realizzare, è un progetto a costo zero che si basa evidentemente sulla sensibilità, sul senso di appartenenza e della voglia di dare una mano delle nostre comunità, e noi abbiamo toccato con mano che questa volontà c'è. Quindi io il progetto di rete lo nominerei qui dentro soprattutto per ringraziare chi si spende per la nostra gente, chi si spende per i nostri anziani, e soprattutto per capire che abbiamo costruito un qualcosa, al di là dei dati statistici che non mi appassionano, devo dire, ma che sono 42 o 43 persone, credo adesso sia il numero di componenti di questo servizio, cresciuto anche in epoca Covid con tutte le difficoltà che ci sono state, quindi insomma cerchiamo di stare attenti a quello che diciamo anche all'interno dell'aula. Sugli anziani invece il tema è importante, il tema sarà importante anche nel futuro per tutte le questioni che correttamente avete in qualche maniera, che anche il consigliere Zenari ha presentato. Sappiamo per esempio un tema importantissimo sarà quello per esempio degli anziani autosufficienti, il tema degli anziani autosufficienti per certi versi, che non hanno quindi la possibilità di accedere a determinati servizi di aiuto o di conciliazione, in ultimo la casa di riposo, ma non solo, anche gli altri servizi della comunità di valle, rappresenterà nel prossimo futuro, quando soprattutto, e saranno sempre di più, gli anziani magari che non avranno la possibilità di farsi aiutare dal familiare e che quindi saranno in difficoltà rispetto a queste tematiche, questo sarà veramente un tema importante. Evidentemente non sarebbe una competenza diretta, diciamo così, dell'amministrazione comunale, ma siamo assolutamente d'accordo che invece l'amministrazione comunale se ne debba occupare. Ce ne siamo occupati con la comunità di valle quando abbiamo chiesto di finanziare un progetto di co-housing, esattamente, che andava nella direzione esattamente di costruire nelle ex canossiane, in un partenariato pubblico e privato, un qualcosa che va esattamente in questa direzione. Oggi apprendiamo che, se da un lato con lo fondo strategico non si era riusciti ad andare in quella direzione, oggi però attraverso la cooperazione e la CLA Trentino sostanzialmente si sta andando in quella direzione, e sembra che la provincia si stia per firmare un accordo sostanzialmente, che è stato pubblicizzato sulla stampa, con proprio di partenariato pubblico e privato per costruire nella zona canossiana esattamente una cittadella che va anche a contemplare il tema del co-housing, il tema degli anziani autosufficienti che vanno comunque aiutati nel momento in cui spesso si trovano da soli. C'è poi il tema invece degli anziani che vivono la nostra borgata e che devono naturalmente essere aiutati o trovare stimoli per naturalmente la propria vita di comunità. Devo dire che su questo il Circolo La Pergola sta facendo un ottimo lavoro, e devo dirvi che su questo il Circolo La Pergola pre-Covid stava esattamente provando, il direttivo del Circolo stava provando esattamente ad andare nella direzione di provare, non dico a sostituirsi al circolo diurno che c'è di Spormaggiore, ma provare a fornire nuove opportunità non solo alla domenica o in qualche iniziativa specifica ai nostri anziani, ma magari invece riuscendo ad avere un'apertura quotidiana durante il periodo settimanale, magari che permetta un'opportunità in più di svago, di socializzazione, di passare qualche ora insieme, di fare attività all'interno del circolo ai nostri anziani. Naturalmente oggi siamo in una situazione che non è nemmeno chiaro se possono rimanere aperti o chiusi alla domenica, perché qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no, anche in provincia abbiamo provato a informarci anche noi perché ce l'hanno chiesto quelli del circolo, quindi però voglio dire anche da quel punto di vista, e vanno ringraziati, anche qui parliamo di volontariato, c'è un direttivo che si sta ponendo esattamente queste questioni e con noi sta provando a dialogare, noi stiamo anche ragionando con loro sulla possibilità di mettere a disposizione ulteriori spazi esattamente per andare in questa direzione, quindi da questo punto di vista l'attenzione va assolutamente tenuta alta, e va sicuramente tenuta alta anche la considerazione rispetto a un mondo che probabilmente è veramente strategico e fondamentale per la vita delle nostre comunità. Rispetto ai giovani, ricordo che quando parliamo di diritto allo studio, comunque di del tema dello studio, anche qui non parliamo di una competenza comunale, diritto allo studio è una competenza peraltro dell'ente sovrastrutturale della comunità di Valle, oltre che della provincia. Dico anche, mi permetto di dire anche, insomma, che forse una considerazione la dovremo fare anche su un aspetto più sociale, più che formativo, rispetto ai nostri giovani, perché naturalmente tutti hanno il sacrosanto diritto, ci mancherebbe altro, di fare le proprie scelte, e probabilmente uno dei problemi che sconteremo in futuro sarà proprio quello del fatto che in qualche maniera oggi abbiamo determinato una società in cui se uno non si laurea sembra che non sia degno di avere un lavoro, invece probabilmente, e questo lo pagheremo nei prossimi anni, probabilmente dovremo invece immaginare una società in cui ci sono persone che amano coltivare la propria passione nell'artigianato, qualcuno invece ha una forma mentis più culturale, più socio-economica, più magari sotto il profilo sanitario, piuttosto che sotto il profilo tecnico, piuttosto che sotto il profilo finanziario economico, evidentemente sceglierà la propria strada, ma un errore che la nostra società ha concepito evidentemente quello che bisogna in qualche maniera arrivare assolutamente alla laurea. Ma ripeto, su questo diciamo anche, e noi tante volte siamo intervenuti, pur non essendo nemmeno questa una competenza comunale, anche a livello personale nel ricercare magari la possibilità di trovare, per conoscenze che magari sono determinate proprio dalla vita amministrativa, anche di trovare un lavoro a qualche giovane. Io dico, ma con questo non voglio dire che il problema non esista, dico solo che credo che nella nostra zona, fortunatamente, io credo che i giovani hanno tante opportunità, insomma, se hanno voglia di rimboccarsi le maniche, e lo dico sempre a quelli che vengono anche nell'orario di ricevimento a chiedere magari opportunità di lavoro, chiedo anche, ma tu hai la voglia però di metterti a disposizione se domani ti chiamano, perché le opportunità di lavoro vi assicuro ci sono a Mezzo Lombardo, ogni tanto vanno colte sapendo che magari c'è un periodo di gavetta, c'è un periodo evidentemente che non è magari quello che si immaginava per il proprio immediato futuro, insomma, però anche questa è una considerazione che ogni tanto andrebbe fatta, perché quando vedo iscritti nelle liste dei lavori socialmente utili, piuttosto che del BIM, piuttosto che di tutte queste tra virgolette forme di tutela del lavoro che abbiamo fortunatamente in Trentino, dico, però tanti giovani, dico anche, bisognerebbe forse mettere anche una rotazione obbligatoria rispetto a questo, perché non vorrei che qualcuno immaginasse di poter fare questo tutta la vita, perché anche questo è un tema importante che andrebbe dibattuto e che andrà dibattuto nei prossimi anni. Rispetto poi alle considerazioni che ho sentito, per esempio, quando il consigliere Della Brida giustamente diceva alcune cose su cui aveva perplessità, per esempio quella del tavolo della solidarietà, che è un'altra cosa che e non è merito dell'amministrazione comunale, tra l'altro né questo né nel progetto di rete che dicevo prima, ma è un'altra cosa che su cui tanti si stanno informando, perché non esiste altrove. Quei dati naturalmente vanno letti in una maniera complessiva, perché ricordiamoci che il tavolo della solidarietà nel 2020 ha erogato pacchi nel momento in cui c'era un piano alimentare statale e governativo che elargiva risorse per distribuire pacchi ad altri enti, quindi evidentemente è un calo che probabilmente è un'aggiunta a quello che è stato distribuito a livello di risorse e poi a livello pratico poi dal tavolo, eccetera. Sul tema degli alloggi dobbiamo dire, l'abbiamo detto tante volte, noi abbiamo costantemente monitorata, arriviamo da una giunta fatta oggi alle 18 dove l'assessore ci ha relazionato in merito, proprio perché vogliamo tenere alta l'attenzione. Dobbiamo dire che in questo momento, grazie al lavoro che hanno fatto i servizi sociali del comune con l'assessore Martinati negli ultimi mesi, come ho già avuto modo di dire qui dentro, abbiamo risolto qualche situazione particolarmente delicata, importante. Dobbiamo anche dire che noi abbiamo due momenti di possibilità di accedere con l'apertura delle domande, diciamo così, all'aggiornamento delle graduatorie per quel che riguarda gli alloggi comunali. In questo momento non stiamo e non abbiamo registrato nel mese di giugno un picco di richiesta, anzi c'è stato un calo, e possiamo dire che rispetto a quelle che saranno le assegnazioni, anche grazie all'intervento della comunità di Valle con quell'accordo di housing sociale dell'acquisto dell'immobile dietro la Lidl, sostanzialmente probabilmente si libererà qualche opportunità che ci permetterà di accorciare ancora un po' le nostre graduatorie, quindi voglio dire anche su questo tema c'è un'attenzione importante, dobbiamo dire, speriamo di non essere smentiti a breve, che però fino a questo momento non abbiamo avuto né un picco di domande e soprattutto stiamo riuscendo ad evadere qualche domanda di qualcuno che magari aspettava l'alloggio da un po', insomma, quindi c'è qualche notizia positiva anche dietro i dati, insomma. Rispetto al, mi pare che, al Recovery Fund, dicevo che quando sentivo dal consigliere Dalla Brida che il comune di Mezzo Lombardo è escluso, forse lei sa qualcosa che noi non sappiamo, ma tre settimane fa il presidente Fugatti ci ha detto che attualmente il governo provinciale non sa nemmeno quelle che saranno le risorse complessive destinate al Trentino e che quindi non c'è se non quella lista famosa fatta agosto dello scorso anno, però molto, che da come ho capito è cambiata 40 volte, perché vi faccio un esempio, quando parlavamo nello scorso consiglio del tema delle ferrovie, per esempio, il comune di Pergine che era convinto che potesse entrare nel Recovery Fund l'interramento della ferrovia statale all'interno del comune di Pergine, ha poi scoperto, o meglio l'ha scoperto tramite il sottoscritto che l'ho detto al sindaco, perché quando abbiamo incontrato il presidente ci aveva detto che lo Stato per esempio ha fatto i propri ragionamenti dicendo che non potevano entrare nel recovery quel tipo di risorse, quindi voglio dire non c'è assoluta chiarezza, devo dire c'è stata la disponibilità per il momento annunciata e sappiamo insomma che questo governo provinciale spesso annuncia e deve poi diventare concreto, quindi lo abbiamo chiesto anche come giunta delle autonomie, in questo caso non consiglio delle autonomie, il presidente ci ha manifestato quando ci ha presentato l'assestamento l'assoluto dovere secondo lui insomma di coinvolgere gli enti locali nella distribuzione delle risorse, perché ci ha detto testuali parole: come noi pretendiamo di essere coinvolti come regioni dallo Stato per come delineare queste risorse, altrettanto evidentemente dovremo fare come architettura istituzionale poi con i nostri enti locali, quindi vedremo e naturalmente vigileremo perché poi questo avvenga. Mi pare di aver risposto alle sollecitazioni e aver anche spiegato quella che è la posizione di una maggioranza, insomma, che è assolutamente coesa sul programma e sui progetti da mettere in campo. Grazie.
Grazie Sindaco, chiedo ai gruppi per una dichiarazione di voto. Brevemente, va bene.
Allora, per quanto riguarda il progetto di rete, io ho fatto riferimento a quanto riportato a pagina 75, nel quale il numero di volontari erano 6 e quindi mi sono basata su quei dati lì. Se ho peccato nel non ringraziare, ovviamente il mio intervento era in riferimento a quanto possa il servizio potrebbe essere migliorato e non era una critica al servizio che esiste già, anzi cercava di essere un suggerimento per rendere il servizio il più efficiente. Poi, se posso aggiungere, lei sindaco non è mio padre, quindi i suoi consigli non sono ben accetti e la pregherei di rivolgersi anche in altri termini, perché io non le ho mai mancato di rispetto.
Grazie consigliere. Assessore Martinati, prego.
Sì, solo una precisazione, per quanto riguarda i dati sia del tavolo della solidarietà che del progetto di rete. Chiaramente i dati del 2020, non mi riferisco tanto ai pacchi che dal 2019 sono passati da 266 a 700 nel 2020, quindi insomma, c'è stato un discreto incremento. E ricordo anche che la somma di disposizione per il Covid, che è stata 30.000 euro, non è ancora esaurita, quindi anche nel 2021 stiamo utilizzando quelle somme sempre per elargire altri pacchi. Questo per quanto riguarda i pacchi del tavolo della solidarietà. Per quanto riguarda sempre il tavolo della solidarietà, i volontari sono stati nel 2020 una decina, come tra il resto sono segnati 6 nel 2020 del progetto di rete, ma non sono paragonabili perché in entrambi i casi, ma soprattutto il progetto di rete, è stato stoppato a fine febbraio, primi marzo del 2020, quindi cioè il numero dei volontari è molto più alto. Il 6 sono quei due mesi, se guardate le ore di volontariato erano 300 in due mesi, quindi siamo praticamente come il 2019. Quest'anno sicuramente sono molto di più. E appunto stessa cosa per il progetto 20, sono molte le persone, i volontari coinvolti, e quel dato appunto va letto per come vanno letti tanti dati nel 2020, quindi insomma poco paragonabili con gli altri anni. Posso dirvi che anch'io ringrazio quello che sta facendo il tavolo del progetto di rete, perché il servizio, penso che del progetto di rete i volontari, c'è un piccolo gruppo di persone che ci sono sempre e poi ci sono molti molti volontari che chi accompagna le persone, chi accompagna, va a fare la spesa, chi va in farmacia, sono diversi, sono molti più di quello che ci sono scritti, chiaramente sicuramente non, il dato del 2020 appunto 6 non è indicativo. Quello che posso dirvi è un esempio che vi porto del progetto di rete. Quando si è partiti con le vaccinazioni, la comunità di Valle, soprattutto nell'accompagnamento, ha fatto un giro agli assessori, nelle attività sociali, chiedendo: vi serve una mano, vi serve un trasporto per gli anziani? Perché sappiamo che voi come comunità siete anche già, come progetto di rete, siete già partiti anche nella prenotazione delle vaccinazioni, cose che negli altri comuni eravamo partiti ancora con gli over 85. E quando è stata ora di chiedere, voi li accompagnate anche? Vi chiamiamo, ma tanto sappiamo che siete praticamente gli unici che hanno un progetto di rete che già lo sta facendo, lo faceva anche prima del Covid. Quindi quando il sindaco dice appunto che quando parliamo di progetto di rete e del tavolo chiaramente della solidarietà, possiamo essere solo orgogliosi. Io dal punto di vista mio, io li seguo, quindi posso dirvi tranquillamente che più di così non potrebbero fare. Anzi, la richiesta che mi è stata fatta non più tardi la settimana scorsa era avere addirittura a disposizione un altro automezzo, perché effettivamente i volontari sono tante, le richieste sono tante, quindi quello che manca in questo momento sarebbe un ulteriore automezzo. Automezzo che fino all'anno scorso veniva chiesto talvolta al tavolo della solidarietà, per via appunto del Covid si è deciso di tenere separate, perché i volontari sono diversi e quindi anche la gestione sotto Covid doveva essere diversa anche dei mezzi, quindi effettivamente in questo momento il problema sarebbe trovare un altro automezzo. Grazie.
Grazie Assessore per le esercitazioni. Brevemente, sì, consiglierebbe.
Cioè, non vorrei che passasse... Allora, tutti, compresi noi, siamo contentissimi del volontariato che c'è. Io faccio volontariato, quindi mi dà anche fastidio questa cosa qui, particolarmente. Non stiamo discutendo che non ci sono volontari, cioè non è questo il problema, non stiamo discutendo su questo argomento, nessuno vuole sminuire il lavoro dei volontari, ok? Quando noi parliamo, al di là dei numeri che possono essere sbagliati, non parliamo per sminuire il lavoro dei volontari. Faccio l'esempio della pergola, io conosco benissimo il lavoro che fa la pergola. Faccio un esempio, potrei parlare del tavolo della solidarietà. Noi siamo contentissimi di quello che c'è, stiamo dicendo altre cose, stiamo dicendo di quello che il comune potrebbe fare in più, se è possibile, stiamo dicendo il nostro parere, dopodiché uno può dirmi che non si può fare, ci può motivare dicendoci che non possiamo farlo perché tecnicamente non possiamo farlo, ma non è che noi vogliamo sminuire il lavoro dei volontari, assolutamente, non ci passa neanche per l'anticamera del cervello di sminuire il lavoro dei volontari.
Presidente, chiedevo di intervenire per fatto personale.
Sì, però brevemente, senza arrivare poi alla polemica.
No. Brevissimamente, beh, insomma, non pretendo di essere il padre di nessuno se non di mia figlia. Mi sono solo permesso, senza mancare assolutamente di rispetto, di dire che mi aspetto da un consigliere comunale che, anziché limitarsi a leggere numeri e a formulare statistiche sciocche, mi aspetto che si è in grado di vivere un minimo, certo bisogna vivere un po' il paese, vivere la borgata, sapere di che cosa si parla prima di dire numeri a caso perché li ha letti nel DUP piuttosto che da un'altra parte, lo ribadisco, si informi prima di dire fesserie.
Grazie, allora pongo in votazione.
Scusa. Sindaco, però la parola fesserie mi sembra un po' eccessiva. Abbiamo capito tutti che è una polemica, però rivolta alla consigliera Zenari, dai, cioè, si può usare un termine diverso, ecco, perché mi sembra un po' esagerato, ecco, questo è il mio personale.
Sì, vabbè, consigliere di vigilia, accolgo la sua osservazione, però dico fesserie non mi sa un termine poi che va a toccare, per amor di Dio, la suscettibilità di ognuno, vabbè, lascio la sua interpretazione. Io a questo punto qua pongo in votazione il provvedimento, perché altrimenti ci dilunghiamo e andiamo anche oltre. Allora, poniamo in votazione la variante al bilancio di previsione 2021-23 e chi è d'accordo? Favorevoli? Chi non è d'accordo? Contrari? Astenuti? Tra quattro contrari, un astenuto e il resto favorevoli. E 11 favorevoli. Proseguiamo. Ah sì, diamo anche, votiamo anche l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì, se siete d'accordo, poniamo anche in votazione il terzo punto, che magari l'abbiamo già dibattuto in questo, legato poi al secondo, alla variazione di bilancio. Se siete d'accordo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 11 favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto. La seduta quindi si chiude qua. Prego, considerabilità, sì.
Fare con l'ordine del giorno? Oppure...
Prego.
Volevo precisare soltanto una cosa che ho vissuto in prima persona negli ultimi giorni. Il catasto di Mezzo Lombardo è ulteriormente chiuso, o meglio, il catasto, il servizio catastale della provincia, nella sede del comune di Mezzo Lombardo, aveva semplicemente affisso un documento con indicato che era chiuso per un periodo dall'AL, senza motivare nessuna specifica, senza spiegare che fossero vacanze, che fossero... Ecco, io vorrei semplicemente... Ho telefonato, mi sono informato della cosa,